Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, lunedì 22 marzo. E devo dire la verità, mi scuso, ieri non ho fatto la rassegna, è stata una giornataccia perché ero in spostamento per venire qua a Roma, al Palatino, a fare la trasmissione che ci sarà questa sera. Che cosa succede? Succede, cari amici, quello che sta succedendo nelle ultime settimane. Io vorrei sintetizzare, dopo aver letto tutti quanti i giornali questa mattina, da questa mattina direi molto presto, vorrei sintetizzare la situazione. La situazione è che il lockdown, il fatto che voi siete fottuti a casa, che le vostre aziende stanno morendo e alcune sono morte, il fatto che la balla dei ristori, quella specie di clausola retorica per cui anche quelli della destra dicono sì, ma se chiudete subito i ristori, ma i ristori sono una balla per il semplice motivo che non abbiamo i soldi per poterli fare. Oggi il Daily Mail ha calcolato per gli inglesi che ogni giorno, ve lo dico subito, ogni giorno di chiusura in Inghilterra è costato 1 miliardo di euro di debito, di dollari, di sterline, scusatemi, di debito in più, e che è costato ogni giorno di chiusura 500 milioni al governo, 500 milioni di produzione in meno per le attività economiche, 500 milioni di produzione in meno e 1 miliardo di maggiore debito, perché poi il maggior debito sono tasse che arriveranno in futuro, non pensate che sia diversamente. I ristori sono una minchiata, ma non perché è cattivo Conte, è cattivo questo governo, anzi questo governo nel decreto ristori almeno ci ha dentro messo le partite IVA, ma il punto fondamentale è che tu non potrai mai, mai pagare i danni delle cose che avete fatto chiudendo in maniera indiscriminata e soprattutto ora, in questo sbagliato il governo, l'attività produttiva, economica, commerciali, soprattutto quelle commerciali. Prima o poi gli industriali se ne accorgeranno, perché quando i ristoranti sono chiusi, quando i negozi sono chiusi, quando i bambini non vanno a scuola, quando le mamme stanno a casa, quando noi non abbiamo più socialità, sono fottuti tutti, non è la nostra vita. Io lo sapete, lo dico dal primo giorno della pandemia, vivere bene è la migliore vendetta, ma questi non ci permettono manco più di vivere bene. Il virus cinese ha tolto all'Occidente l'unica cosa che l'Occidente aveva più rispetto all'Asia, a quell'Asia cinese e comunista, la libertà e il sorriso. E noi siamo qua che invece di rivendicare la nostra libertà e il nostro sorriso, ci chiudiamo a casa, la movida diventa selvaggia, i bambini diventano vittime dei nostri soprusi, i ragazzi fanno la movida selvaggia e ho giorni su giorni che mi raccontano di feste, di ragazzini di 10 anni, di 10 persone a casa che vengono interrotte dalla polizia. Fottetevi, se questo è il futuro, io me ne vado in Asia. Tanto conviene, tanto vale andare in Asia, cioè lì almeno è tutto scritto: il regime è comunista. Non facciamo finta che è efficiente, le imprese producono, girano un sacco di soldi. Invece, se dobbiamo pensare che la nostra Europa diventi questa morta gora, beh, insomma, prendiamo l'originale. Se dobbiamo avere un sistema di questo tipo, sconfortato, sì, sconfortato perché del lockdown oggi non se ne parla. Tranne un bel pezzo, devo dire la verità, e lo riconosco al Corriere della Sera, che è l'unico giornale che ha trattato quelle manifestazioni di piazza che avete sentito sul sito nicolaporro.it. Abbiamo lanciato ieri dal nostro sito con Maddalena Loi, con tante altre mamme, tanti altri papà che si sono visti nelle piazze, che hanno cercato di denunciare il fatto che la scuola in distanza è un'opzione politica e si poteva fare a meno, e che non c'è bisogno di avere Gelmini, Brunetta, Stefani, come si chiama? Carfagna, Giorgetti, e come si chiama quell'altro? Caravaglia. Se i ragazzi non vanno a scuola, tanto valeva tenersi, no? L'Azzolina. Che problema c'è? Bianchi, che è un ottimo ministro sulla carta, e tutti questi di centrodestra dovrebbero urlare che non sono le chiusure la soluzione, che dobbiamo riaprire il prima possibile. In realtà di questo si urla molto poco, perché quello di cui si urla è la gestione del piano vaccinale. E su questo i giornali oggi hanno tutti un loro punto di vista, ma il punto di vista ancora più complessivo del piano vaccinale ve lo do io in anticipo su tutti gli altri giornali. Sapete qual è? È quello del Wall Street Journal di oggi. Ci sono due pezzi fondamentali, Wall Street Journal di oggi e La Repubblica Claudio Tito. Sono i due pezzi con i quali capite esattamente come stanno le cose, tutto il resto sono palle. Il Wall Street Journal di oggi che cosa ci dice? Ve lo dico immediatamente. E in prima pagina sul giornale finanziario americano, la produzione dei vaccini in America. Ci sono tre vaccini: Moderna, Pfizer e Johnson & Johnson, autorizzati in America, che sta vaccinando come se non ci fosse un domani, anzi, pensando che ci sia un domani. E cosa dice Wall Street Journal? Che la produzione dei vaccini è passata da 48 milioni di dosi di febbraio a 132 milioni di dosi a marzo. Non fa altro l'Europa che, e l'America, che provare a vaccinare e a produrre e a vaccinare, vaccinare e produrre. Poi se c'è qualcuno che non si vuole vaccinare, non si vaccini, non me ne fotte nulla a me. Io non entro neanche nella questione Novax, io entro nella questione che qua in Italia non stiamo vaccinando perché non ci sono le dosi. Oggi andate a leggere i giornali, e poi arrivo a Claudio Fitto, andate a leggere i giornali locali, perché così avete un po' il polso di quello che avviene nei giornali locali. Ve ne prendo soltanto due. Il Gazzettino di Venezia, che è uno dei giornali diretto da Roberto Papetti, forse più radicati sul territorio. Veneto, vaccini quasi finiti. Secolo XIX, vaccini, arrivano poche dosi. Liguria, insomma, in realtà non ci stanno questi vaccini. Voi direte, ce ne sono molti nei frigoriferi. Sì, ma nei frigoriferi ci sono intanto le norme assurde che volevano che in Italia la seconda dose venisse fatta non come in Inghilterra, perché poi oggi ce lo raccontano, mi ricordo chi, forse La Verità, tutte le follie sul fatto che non c'è l'emergenza, c'è soltanto sulle nostre chiusure in casa, per le altre gestioni non c'è. Ma il punto fondamentale oggi ne parla, ed è stupendo, il pezzo di Claudio Tito sulla Repubblica. Non vi fate fregare dal titolo, perché nel titolo non si capisce la forza di questo pezzo. E Claudio Tito sulla Repubblica dice una cosa molto semplice, e cioè che in Europa sta succedendo un casino. E il casino, grazie al cielo, sapete chi lo sta facendo? Mario Draghi! Come immaginavamo, la grande forza di Mario Draghi è che con una Merkel che sta perdendo terreno, ha perso tutte le elezioni, perché tra l'altro oggi, vabbè, poi si vota in Germania, ma comunque perde le elezioni, è molto più debole, e la sua protettina, sapete chi è? Ursula von der Leyen! Oggi non ce l'ho purtroppo il nitrito dei cavalli. E allora che cosa dice questo pezzo di Claudio Tito? Che Draghi sta provando, prima con Macron e con maggior difficoltà con la Merkel, a trovare un modo per esautorare l'Europa, dice Tito, dalla gestione dei vaccini. O comunque li vogliono comprare altri, ne vogliono costruire altri, ne vogliono fare produzioni nuove, perché hanno capito che Ursula von der Leyen, ma voglio trovarvi proprio i pezzi della... come sono stati scritti una pessima, dice, anche se è protetta dalla Merkel, dice il pezzo di Tito, Ursula non è stata all'altezza della situazione, sia nella contrattazione e sia nella gestione della questione vaccinale. Non è che la cosa, poi è pagina 2 di Repubblica, sto parlando di una pagina importante di Repubblica, a me non è che mi affascina capire i limiti, ma mi affascina capire gli errori per evitarli nel futuro. Insomma, l'Europa che dove ci avevano raccontato Conte e Speranza, attuale ministro, era la soluzione dei problemi, è il problema. In Gran Bretagna stanno vaccinando e non fa parte dell'Europa, in Israele stanno vaccinando e non fa parte dell'Europa, in America stanno vaccinando e non fa parte dell'Europa, in Russia hanno inventato lo Sputnik che vogliamo parlare qua e non fa parte dell'Europa. Ma potrei continuare con una lista che va dal Cile ai paesi balcanici, non in Europa, e noi continuiamo a vivere con questi quattro cretini di fissati europeisti. Io sono europeista, ma proprio perché sono europeista, quando una cazzata la fa l'Europa, glielo dico proprio come quando sono draghiano. Se Draghi dice una stupidaggine, conviene che gliela si dica. Può succedere anche a lui, come può succedere a tutti quanti. Continuo, perché non è finita ovviamente la nostra rassegna stampa. Sul New York Times di oggi, cosa succede? Sul New York Times di oggi, Krugman, che in genere piace molto alla sinistra chic italiana, lo citano sempre perché è un premio Nobel liberal, non liberale, liberal, sapete che liberal non c'entra nulla con i liberisti. Beh, Krugman dice: vaccini, e New York Times, prima pagina del giornale americano, vaccini, un disastro molto europeo. Dietro al disastro vaccini, allora, perché voglio parlarvi di questo disastro? Non per dire che chi se ne frega, l'avete capito cosa pensiamo dell'Europa, oggi i giornali se ne stanno accorgendo, Repubblica, Wall Street Journal e New York Times, ve li ho appena citati, ma perché nel casino dei vaccini poi si inserisce il casino delle regioni italiane, e qui il giornale non fa sconti neanche alla regione che ha difeso fino a ieri, perché se c'è un giornale, anche il sottoscritto con Quarta Repubblica, abbiamo difeso Fontana, abbiamo difeso dalle inchieste, abbiamo pensato che la regione è stato l'inizio del terremoto e che l'inizio della pandemia proprio in quella regione era difficilmente affrontabile se non con i mezzi che loro avevano. Adesso abbiate pazienza, io quando vedo quella foto di Repubblica, sarà una foto finta, magari è una foto finta, ma quando Sallusti ed io vediamo quella foto della Repubblica e quella foto per cui non sono state chiamate 800 ultraottantenni a fare il vaccino a Cremona, ci viene il sangue al cervello. E a me non me ne fotte un cacchio che area, come cazzarola si chiama, la loro partecipazione sia gestita da Forza Italia, dalla Lega, da chiunque sia gestita, è gestita di merda. è gestita di merda. Quindi bisogna dire e prendere a calci nel sedere chi ha gestito quella roba là. Tra l'altro, vi voglio dire che la regione Lombardia ha fatto 1.200.000 vaccini. È la regione che in numero e assoluti ha fatto più vaccini in Italia. Ovviamente è anche la regione più popolosa d'Italia e la più produttiva, quindi il numero assoluto conta fino a un certo punto, ma ne ha fatti tantissimi. Il punto fondamentale è che la regione Lombardia non si può permettere di sbagliare i vaccini, soprattutto perché io mi ricordo una settimana fa con voi a commentare invece Bertolaso, chiamato nella regione Lombardia, che diceva la stessa cosa che è venuta ieri a Cremona, cioè diceva: ma com'è possibile che hanno chiamato 900 persone invece che 600 per fare un vaccino, non mi ricordo se a Niguarda o dov'era, e fa la foto, cioè gente in fila, 80 in fila per fare un vaccino perché il cazzo di sistema informatico lombardo aveva sbagliato. Allora, vedete, ieri, tornando da Fiumicino a Roma, qua al Palatino, a Mediaset, sono passato davanti alla nuvola di Fuxas, quella schifezza là, davanti, che aveva sbagliato di un metro le dimensioni, ma la nuvola di Fuxas finalmente l'hanno usata con intelligenza, l'hanno usata per fare le vaccinazioni. Sono atterrato ieri, che era di domenica, e di domenica c'era la fila delle persone che si stava vaccinando. Sono certo che la stessa fila avverrà in alcuni posti lombardi, ma il punto fondamentale è che qui, se vogliamo uscire da questi lockdown, purtroppo lo dico, perché i lockdown non ci devono neanche essere, così come li hanno pensati questi geni, beh, se noi non pensiamo di fare una vaccinazione almeno per più fragili, sbagliamo. E si inserisce il secondo elemento: prima Veneto, brutta area in Lombardia, con Sallusti dice che c'è qualcuno che potrebbe anche all'interno della Lega, di Forza Italia e della regione remare contro. Mi interessa poco, chiunque remi contro si deve prendere, si deve radere al suolo quello che è stato fatto in questo momento col sistema informatico lombardo, perché è semplicemente stato denunciato un loro consulente, Bertolaso, pochi giorni fa. Non riesco a capire di che cosa stiamo parlando. La cosa fondamentale però che vi volevo raccontare, oltre a questo c'è la tesi, oltre al casino lombardo c'è la tesi più grave di tutte, ed è la tesi di oggi, mi sembra che fosse di Bechis sul Tempo, perché oggi Bechis dice, parla del caso Toscana. Il caso Toscana è una cosa pazzesca, cioè noi abbiamo già pochi vaccini, non li sappiamo neanche somministrare bene, diciamo che abbiamo provato a somministrarli, ma insomma mediamente tutte le regioni hanno fatto l'80% delle magazzini, li hanno vaccinati, quindi non siamo più ai 50, 40, 60, cioè tra il 70 e il 90% tutte le regioni sono andate. Potrebbero fare un po' di più, 4-5% di più vuol dire 4-5 persone più ogni 100, tante, ma comunque non sufficienti a rendere di massa questa vaccinazione, posto che ieri ne abbiamo fatto 130.000. Ma cosa dice Bechis? Dice: la cosa grave è che in Toscana soltanto il 5% degli ultra ottantenni si è vaccinato, cioè loro hanno un tasso del 75% di vaccinazione, ma sono avvocati, magistrati, giornalisti, politici, professionisti, cioè, ma ragazzi, ma siamo impazziti? Cioè qui il vaccino a che cazzarola serve? Serve a riaprire. E chi sono le persone fragili? Andate sul sito dell'ISS, guardate i morti e le terapie da chi vengono prese, dagli over 70. Se noi non iniziamo a tutelare i più fragili, noi ci scordiamo di poter avere un po', di ritrovare un po' della nostra libertà. Io sono esausto di non fare la movida selvaggia, sono esausto di non andare a mangiarmi una pizza, sono esausto di vedere le città stuprate dai lockdown, sono esausto. E pensare che una regione come la Toscana ha vaccinato solo il 5% dei propri ottantenni perché ha preferito magistrati, avvocati, professionisti e giornalisti, è uno scandalo, che lo metto sullo stesso livello, anzi peggio di quanto non funzioni in Lombardia il sistema informatico, perché il sistema informatico in Lombardia non funziona, ma gli ottantenni hanno un tasso di vaccinazione superiore. Perché il presidente della Toscana, Giani, non ha vaccinato gli ultra ottantenni? Per quale diavolo di motivo? Quale? Qual è il motivo? Io voglio sapere il motivo, qual è? Ce n'è uno per i quali i magistrati devono essere vaccinati prima degli ultra ottantenni? Quale? Se non fossero, a meno che non ci siano magistrati ultra ottantenni, che però in quel caso sarebbero in pensione, e quindi in quanto in pensione non avrebbero forse usufruito del vaccino, penso, immagino, ma comunque una roba pazzesca. Emilio Giannelli oggi dice una cosa stupenda sul Corriere della Sera, il vignettista del Corriere della Sera dice una cosa molto semplice: scusatemi, io ho 83 anni e vivo in Toscana e non sono stato vaccinato, mio figlio ha 55 anni, fa l'avvocato ed è stato vaccinato, ma mi spiegate il ragionamento? Io non so spiegare, io non so chi gli possa dare una risposta. Toc toc!
qualcuno dà una risposta a Giannelli, qualcuno, una persona gli può dare una risposta. Perché lui non è stato vaccinato e gli altri sì? Perché gli altri sono produttivi. Ah, perché i produttivi vengono vaccinati, quelli che stanno in smart working e non li fate lavorare. Io capirei, tutti al lavoro, mettiamo i vaccini. Io capirei, i professori li vacciniamo perché stanno insegnando a scuola. Capisco i medici, perché quelli stanno lavorando. Ma allora perché non vaccinare le cassiere del supermercato? No, io lo chiedo. La cassiera del supermercato è il vero soggetto debole degli ultimi 12 mesi, è sempre stato al lavoro. Il magistrato un po' meno, se mi posso permettere, ma comunque vediamo. Vi sembra che Gianni è avvocato, dice Francesca Ferri, e questa è una bella risposta. Gianni ormai fa da valletta Covid, annuncia i dati e chi vivrà vedrà. Delia Navetta, ma l'hai capito o no che i più fragili col vaccino saranno ammazzati e non tutelati? Va bene, quanti pensioni hanno risparmiato i governi mondiali con questa pandemia? Franco Red, questa è una domanda niente male. Praticamente tra il governo Conte e quello Draghi non è cambiato niente, a parte il fatto che questo, a parte Giorgia, non ha opposizione. Giorgia Mila intende ovviamente la Meloni. L'UE sui vaccini non solo ha fatto disastri, ma molti giornalisti italiani non lo dicono, no? Oggi non lo dicono. Milano non è iniettato vaccino AstraZeneca se sei in sovrappeso, mezza giornata buttata. Questo riguarda te? Milano non iniettano vaccino AstraZeneca se sei in sovrappeso, mezza giornata buttata, dice Ciro. Porca miseria. Emanuele, Sardegna arancione, ne vogliamo parlare? Rosanna, grazie. Io invalido a Bologna, non vaccinato, Domenico Guarracino. Veneto, padre del Veneto, Pia, che ti devo dire del Veneto? Ti ho detto già il Gazzettino che cosa dice. In realtà il Veneto è chiuso come tutti quanti gli altri. Fantastico. Oggi due cose che riguardano i vaccini. La prima è quella di Mario Giordano, oggi sulla Verità, bisogna leggere il pezzo di Mario Giordano, in cui parla della questione di Magrini, che sarebbe il direttore dell'AIFA, cioè sarebbe quello che diceva il giorno prima che non c'era un problema con l'AstraZeneca e il giorno dopo invece ha bloccato l'AstraZeneca. Nel frattempo però è stato rinnovato il suo contratto e la sua direzione generale dell'AIFA e Giordano sospetta che tra il non esserci un problema e esserci un problema c'è stata la sottomissione di un organismo tecnico come l'AIFA alla politica, cioè a Speranza. È quello che scrive oggi Giordano e ci spiega forse un po' del giallo rispetto a questa follia del via libera, dello stop e poi del via libera dell'AstraZeneca. Ferrara è fantastico. Oggi sul Foglio del lunedì Ferrara ci spiega che il piano vaccinale di Arcuri, la supposta inefficienza arcuriana è una balla sconsiderata, stiamo ancora pagando e tutti potrebbero si può sfottere il generale là, come si chiama, Figliuolo, con le nastri, quello che volete voi, però tra il generale Figliuolo e Arcuri c'è un, come posso dirvi, è la distanza che c'è tra me e Brad Pitt, avete presente? La distanza che c'è tra il sole e la luna, cioè stiamo parlando di uno che cerca di risolvere i problemi e l'altro invece che cerca di risolvere il suo futuro. Alcuni i problemi del paese e come si chiama Figliuolo, poi ci può riuscire o può non riuscirci. E Figliuolo, tra le altre cose, ha deciso che ci sarà una task force per i vaccini che sarà a livello nazionale e che si metterà in moto per poter aiutare quelle regioni che non ce le facciano. L'idea è ottima, perché io me ne sbatto le palle delle regioni. Se le regioni sono incapaci, peggio per loro. Tutte, dalla Liguria alla Campania, alla Calabria, alla Lombardia, alla Sardegna, non me ne fotte nulla, perché su questa roba qui non possiamo scherzare. E allora, se non possiamo scherzare, ci saranno queste task force. Certo, voglio vedere la regione che alza il dito e che chiederà l'aiuto. Io voglio vedere la Lombardia che dice scusate, abbiamo sbagliato il sistema informatico. Anzi, l'hanno fatto, perché il sistema informatico, vi segnalo, della Lombardia sarà gestito dalle Poste, che peraltro era già in campo mesi fa su questo progetto, e non è l'unica regione che avrà le Poste. Ma io dico, ma ce ne siamo accorti in piena campagna vaccinale? L'idea di cambiare, fare il change tra un sistema informatico diciamo della regione e le Poste avviene oggi in Lombardia, oggi, fra una settimana. Ma c'è qualcuno che pensa lì? C'è qualcuno che ci ragiona in questa area, o come diavolo si chiama? Io non lo so, me lo chiedo con l'idea che non ci sia una malafede, che non c'è un pregiudizio da parte mia nei confronti di Lombardia, però c'è uno scoramento totale. Nel frattempo che altro, si vota in Israele. Io sono affascinato dall'idea che nel mondo si voti, in Italia invece si sono bloccate financo le amministrative. Si vota in Israele e Netanyahu spera, grazie alla campagna vaccinale, di avere finalmente la maggioranza del Parlamento. La cosa straordinaria è come siano cambiati i grillini. Guardate, oggi ci sono due fatti straordinari. Il primo è la storia, è un fogliettone. Morra! il capo dell'antimafia si presenta in un centro vaccinale della sua Calabria con la scorta e si arrabbia come una bestia. Il motivo è che non hanno vaccinato i suoi parenti ottuagenari. Beh, io insomma sono abbastanza d'accordo sul fatto di essere arrabbiati perché non, questi calabresi non sono riusciti a vaccinare i parenti ottuagenari in assoluto, anche di morra. Ma il problema è che lui usa la scorta per identificare i medici, uno dei medici sto male e si butta sulla cosa, insomma sembra il film vi prende, del Malconcio, ve lo ricordate, quello di Alberto Sordi, il Malconcio lasciato qua a Piazza Ugo La Malfa. Beh, insomma, a parte la scena del medico che si sente male perché aggredito verbalmente da morra, beh, l'idea che il presidente della commissione antimafia fa il blitz con i suoi diciamo della scorta e dice che sono degli incompetenti, li manda a quel paese, beh insomma è un po' come la telefonata di Salvini, solo che in questo caso non c'è nessun interesse a renderla pubblica. Ma la cosa più bella di tutte, se ne accorgono un po' tutti i giornali e soprattutto Repubblica che l'ha lanciata ieri, io colpevole non ho fatto la zuppa, e sentite questo: sta per scadere la giunta a Roma, la Raggi ha un assessore che ha preso da Pietrasanta, aveva preso dalla Liguria, questo Lemmetti, quello che si mette sempre, no, le magliette dei metallari e fa l'assessore al bilancio, pensate un po' voi. Questo no, ma a me non me ne fotte nulla di come è vestito, ma è l'idea che devono prenderlo da un assessore al bilancio della Liguria, lo devono portare a Roma perché non trovano uno a Roma. Prende questo assessore al bilancio, dovrebbe scadere a giugno questa legislatura della consigliatura comunale oppure a ottobre quando si vota. E che cosa fa Lemmetti? E beh, insomma, fa assumere la sua fidanzata che fa la libraia, 44 anni, e la fa assumere alla segreteria politica dell'assessore all'urbanistica, e io la trovo fantastica. 23K. È vero che c'è diciamo la pandemia, è vero che dobbiamo dare un posto di lavoro a tutti, ma la fidanzata di Lemmetti, assessore al bilancio nella giunta della Raggi, assunta con una delibera del consiglio comunale, assunta come segretaria politica nell'assessorato all'urbanistica. Io dico, ragazzi, ma porca puttana, ma questi del Movimento 5 Stelle, ma sono diventati peggio di quello che loro denunciavano, cioè ma questa roba qui non riesco a raccontarla, non ho le parole per raccontarla. La fidanzata dell'assessore al bilancio, il risanatore del bilancio capitolino, pensa un po', che si assume la fidanzata e siamo ancora qua a discutere di questi cialtroni. Ma è fantastico, sono quelli che Ferrara dice, la miglior classe dirigente, scriveva, che potevamo avere in questo periodo. Ma come si fa? Come si fa? Ma io voglio, sono anche favorevole, per me si devono assumere tutte le fidanzate in tutti i posti di lavoro, ma va benissimo. Ma nel frattempo, voglio dire, non è che gli altri siano meglio. Orlando si è inventato una cosa oggi su tutti i giornali, la denuncia per la discriminazione nelle assunzioni della parità di genere, e la denuncia verrà in modo anonimo. Allora, quello che vi voglio dire è che se una donna non dovesse essere assunta a Quarta Repubblica, potrebbe denunciarlo in modo anonimo perché magari è discriminata perché ho fatto delle domande sbagliate a questa ragazza o a questa donna o io o qualcun altro. Ma voi vi rendete conto che stiamo in Orwell puro? Siamo nel mondo in cui non dobbiamo mangiare la carne, in cui non dobbiamo discriminare la donna perché c'è una denuncia anonima, e che va benissimo non discriminare, ma non devo discriminare una donna, un omosessuale, un lesbico, non so come si chiama, un alto, un giallo, un viola, un nero, non devo discriminare nessuno. Oppure nella mia azienda io non discrimino perché, guarda caso, nella mia azienda, a differenza se avessi un'azienda, e ce l'ho, che si chiama sito nicolaporro.it, c'è un solo criterio nella mia azienda: sono bravi o no, poi di qualsiasi orientamento sessuale e io discrimino, sì, l'azienda nicolaporro.it discrimina le pippe e ha l'arroganza di discriminare le pippe anche se sono donne o anche se sono gay o anche se sono uomini o anche se sono cattolici o anche se sono musulmani. Discrimina pure gli ebrei, se sono pippe la mia azienda discrimina pure gli ebrei, vi rendete conto? Cioè, il punto fondamentale è che la delazione è anonima dovrà aprire una specie di nuovo fantastico contenzioso che ci sarà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di denuncia anonima verso discriminazioni. È questa la soluzione per portare le donne al lavoro? No, temo di no, e ridurre le discriminazioni. Letta nel frattempo, a proposito di discriminazioni, per far fuori Marcucci e Del Rio, i due capigruppo della passata gestione, Marcucci troppo amico di Renzi, quello che ha fottuto proprio Letta, oggi lo scrive La Verità, pittura di rosa alle purghe, dice dobbiamo far fuori i capigruppo, devono essere donne, sostanzialmente per far fuori i renziani si utilizza il tema delle donne. Ci sarebbe un tema fondamentale, ne parla Fubini oggi, sulla decrescita di questo paese, 400.000 nati, cioè la metà dei morti in Italia nel 2020 secondo il rapporto Istat, e lontanissimi dal milione che nacquero nel 64, baby boomers, ultima storia storia. Ultime due cose, vi segnalo, intervista a Tronchetti, fantastica, oggi su Repubblica, che sfotte, anche se non lo fa, ma ve lo dico io, Landini, quando dice, Landini dice, ah, le aziende invece di licenziare si occupassero dei vaccini, e Tronchetti alla fine dell'intervista dice, ma quale licenziare, le due cose non sono assolutamente in contrapposizione, le aziende potranno e dovranno purtroppo licenziare, e lo dice con grande coraggio oggi su Repubblica. Infine, la Tesla al bando in Cina, perché sarebbe la sua struttura informatica potrebbe fornire dati cinesi agli americani, esattamente quello che avviene con Google, esattamente quello che gli americani accusavano i cinesi di fare con Huawei. Pezzo fondamentale di Rampini, che vi consiglio, non abbiamo il tempo di leggere tutto, ed è una storia stupenda, perché immaginate un po' voi, Tesla vende un quarto delle sue auto in Cina, e non buono se proprio la Cina gli rompe le balle. E c'è anche da pensare che la Cina, siccome l'unica cosa che sa fare sono i motori elettrici, a differenza dei diesel che fanno gli europei e le benzine che fanno gli americani, se non si compra l'americana Tesla per fare la Cina, per fare i motori elettrici in quella grande battaglia dell'automotive, beh, insomma, ne vedremo delle belle. Grande Poro, ma lo Ius Solis e il volo 16 anni che fanno le donate per menarsi in centro? Buongiorno Nicola, io non ci credo più al vaccino inglese, c'è tanta paura. Stasera ne parleremo a Quarta Repubblica. Renzi si è finito in un letamaio, non riesco a capire adesso che cosa c'entri Renzi. Non hanno le palle per riaprire tutto e piantarla con questa follia del lockdown. Pietro, la penso come te, sono stato recentemente per lavoro in quello che noi consideriamo un paese meno sviluppato mai, non esistono le autocertificazioni ma dei QR code. Ciao Nicola, una domanda, ma com'è possibile che visto sanità uno dei più importanti dormienti sia Speranza, che a livello elettorale non rappresenta praticamente nessuno? Così funziona il paese del virus. E poi Nicola, imprenditori in ginocchio, purtroppo lo so, e così io vi do un saluto, vi do appuntamento questa sera a Quarta Repubblica, non mancate, ciao.